20 marzo 2020. Bloccare la proteina tau per battere l'Alzheimer. Di Karen Weintra, un fratto scientifico americano. È noto da tempo che la malattia di Alzheimer è caratterizzata in primo luogo dall'accumulo nel cervello di due proteine, la beta amiloide e la tau. Decenni passati a concentrarsi sulla beta amiloide non sono riusciti a portare un aiuto significativo ai pazienti, perciò la ricerca ha iniziato a dedicare maggiori attenzioni alla seconda componente della coppia. L'amiloide non ha avuto il successo che speravamo, commenta Zhang Hochat, che si occupa della ricerca in medicina traslazionale presso il gigante farmaceutico Novartis. La tau è emersa davvero come bersaglio potenzialmente più rilevante. Si è creduto a lungo che la proteina tau fosse un fattore secondario. Prima si formano le placche amiloidi, che si sviluppano per lo più al di fuori dei neuroni, e in un secondo momento arrivano i grovigli tau, filamenti di proteina tau, che ne intasano l'interno. La ricerca ha però scoperto che le persone possono continuare a vivere bene con l'amiloide nel cervello, è solo quando inizia a diffondersi la proteina tau tossica che cominciano a confondere colazione con calcio, e che invece di scordarsi solo dove hanno messo le chiavi dimenticano anche come usarle. Il ruolo chiave della proteina tau nel morbo di Alzheimer. Oggi in vari laboratori di tutto il mondo si cerca di capire meglio il ruolo della tau nelle malattie neurodegenerative e di trovare modi per rilevarla e tenerla a bada prima che ne risentano le cellule cerebrali e con loro intere famiglie. Da fiocco a groviglio in condizioni normali, la proteina tau aiuta ad assemblare e a sostenere la struttura delle cellule cerebrali, ma diversi cambiamenti molecolari possono renderla tossica e portarla a causare danni. La tau tossica è ripiegata in modo errato, come un laccio di scarpe legato in una massa in forma di doppi nodi invece che in un bel fiocco. Quando è così contorta causa il ripiegamento errato di altri filamenti di proteina tau, che poi si aggrovigliano tra loro. Riteniamo che la tau sia senza dubbio un bersaglio importante nell'Alzheimer e forse anche in altre malattie, afferma Chat. È di certo un fuoco che produce molto fumo. Uno studio pubblicato a gennaio su Science Translational Medicine ha dimostrato che la posizione degli accumuli di proteina tau in un cervello in vita preannuncia quali saranno le zone affette dalla degenerazione. La scoperta suggerisce che è possibile e utile rilevare la proteina tau nel corso del tempo, afferma Anthony Fitzpatrick, ricercatore di biochimica e biofisica molecolare e ricercatore capo allo Zuckerman Institute della Columbia University, che non ha partecipato allo studio. Confronto fra forma e distribuzione della proteina tau in una cellula normale a sinistra e una malata a GF. Nel suo lavoro, Fitzpatrick usa una tecnica di imaging detta microscopia crioelettronica, che ha una risoluzione pari a 10 volte quella della microscopia elettronica standard. I suoi studi dimostrano che i grovigli tau assumono una forma distintiva che rimane sempre uguale nello stesso paziente e che varia per ciascuna delle diverse malattie che possono causare. I grovigli dell'Alzheimer hanno un aspetto diverso da quelli di un paziente affetto da demenza frontotemporale. Ogni taupatia ha una forma unica specifica di ciascuna malattia, afferma sottolineando che la proteina tau tossica è implicata anche nella paralisi sopranucleare progressiva, nella degenerazione corticobasale e nell'encefalopatia traumatica cronica, che colpisce soldati e giocatori di football. Altri disturbi neurodegenerativi, come la malattia di Parkinson, sono associati ad altre proteine tossiche. Tuttavia, non è ancora chiaro se sia di qualche importanza il fatto che la tau assuma forme diverse, dice Fitzpatrick. Secondo lui e altri, è possibile che qualsiasi terapia basata sulla proteina tau, per essere efficace, debba essere messa in atto prima che i filamenti sviluppino la loro forma distintiva. I ricercatori non sono sicuri che un anticorpo progettato per colpire un tipo di proteina tau riesca a bloccare anche gli altri. Una proteina ancora tutta da scoprire. Il problema principale nel decidere quale strategia anti-tau adottare sta nel fatto che la scienza ancora non conosce molto bene questa proteina. La microscopia crioelettronica, per esempio, offre immagini ad alta risoluzione, ma sono riferite ai tessuti cerebrali di cadaveri. Di conseguenza i ricercatori conoscono l'aspetto dei filamenti di proteina tau solo nello stadio finale della malattia e non quando iniziano a intasare i neuroni, come spiega Michael Goedert, a capo di un gruppo di ricerca presso il Merck Laboratory of Molecular Biology nel Regno Unito. Gli scienziati hanno appena iniziato a capire che cosa porta la proteina tau a diventare tossica. Diversi studi recenti suggeriscono che potrebbe diventare aberrante dopo un innesco di tipo infiammatorio, per esempio un disturbo o un'infiammazione alle gengive, oppure dopo una condizione di altro tipo, per esempio la sindrome dell'intestino permeabile, in cui microbi e altre particelle fuoriescono dall'apparato digerente ed entrano nel sistema nervoso. George Titz, consulente dello Human Microbiology Institute, un organismo di ricerca indipendente senza scopo di lucro con sede a New York, ha pubblicato di recente uno studio in cui ha dimostrato che può essere il DNA ad avviare la formazione di tau tossica. Siamo fermamente convinti che il punto di partenza di varie malattie neurodegenerative sia la comparsa di un particolare DNA batterico nel sistema nervoso, spiega. Se questa teoria si dimostrasse corretta, vorrebbe dire che ci possono essere dei modi per impedire alla scintilla di un'infezione o di un altro evento imprevisto di accendere il fuoco divampante dell'Alzheimer. Ma siamo ancora agli inizi, sottolinea Goddard, ed è necessario fare ulteriori ricerche. Attaccare tau, ma con cautela, un'altra strategia, a parte quella di intercettare la deriva tossica prima che avvenga, potrebbe puntare a trovare un modo di affrontare l'accumulo di proteina tau. Eliminare i grovigli potrebbe rallentare la progressione dell'Alzheimer, ma potrebbe anche peggiorare la situazione, spiega Einar Sigurdsson, professore del Dipartimento di Neuroscienze, Fisiologia e Psichiatria alla Grossman School of Medicine della New York University. Attualmente, almeno 20 composti contro la proteina tau sono in fase di sperimentazione clinica, tra cui 9 anticorpi e 2 potenziali vaccini, afferma Sigurdsson, che continua. Nessuno sa ancora se funzionerà. Finora 3 sperimentazioni sugli anticorpi sono state sospese senza che le aziende fornissero dettagli sulle motivazioni, dice il professore, che sospetta che in 2 casi l'azienda stesse mirando al bersaglio sbagliato. I farmaci in questione, spiega, erano progettati per eliminare la proteina tau che si trova al di fuori dei neuroni, che non è un fattore primario nelle taupatie diverse dall'Alzheimer che la sperimentazione intendeva curare. Un meccanismo cellulare per l'Alzheimer, attaccare i grovigli tau potrebbe anche rivelarsi deleterio per le cellule cerebrali, sostiene Sigurdsson. I neuroni che hanno grovigli al loro interno sono ancora vivi, mentre quelli intorno sono già stati uccisi. Attaccare il groviglio potrebbe uccidere i neuroni ancora attivi. Se l'obiettivo è eliminare il groviglio, secondo me si va in cerca di guai, afferma il professore, che ha passato gli ultimi 20 anni a sviluppare metodi per contrastare la tau tossica. Un approccio migliore, secondo lui, sarebbe impedire fin dall'inizio l'accumulo di proteina tau. Un'altra sfida in corso è scoprire un modo per determinare la presenza di proteina tau tossica o capire se gli accumuli stiano peggiorando. Se è vero che i farmaci sono più efficaci se raggiungono il cervello prima che ci siano molti danni, allora è cruciale che la proteina sia scoperta in una fase precoce. Una tecnologia di scansione abbastanza nuova, chiamata tau PET, tomografia ad emissione di positroni per la misurazione della patologia tau, è in grado di rilevare tracce di grovigli tau nel cervello e forse potrebbe diagnosticare varie malattie a seconda della presenza e della forma della proteina. Però Sigurdsson avverte che la tecnologia tau PET, al momento in attesa di essere approvata per uso clinico, non è ancora del tutto verificata. Gli esami con tau PET di prima generazione non rilevano la proteina in tutte le malattie caratterizzate dalla presenza di tau aggregata. Si stanno sperimentando nuove tecniche di rilevamento che potrebbero essere più specifiche grazie all'uso di frammenti di anticorpi che si legano alla proteina tau, spiega. Una sinergia fra proteine per l'Alzheimer, Goddard sottolinea che è essenziale trovare un modo affidabile per individuare chi ha maggiori probabilità di ammalarsi di Alzheimer, che lo si faccia con la tau PET o con la rilevazione di qualche altro marcatore biologico. Se a 40 anni gli avessero proposto una terapia con un farmaco che prometteva di prevenire la comparsa dell'Alzheimer decenni più tardi, probabilmente non l'avrebbe preso, afferma il ricercatore. Però se a 40 anni gli avessero detto che aveva un biomarcatore che segnalava un alto rischio di ammalarsi di Alzheimer, allora avrebbe deciso di seguire la terapia. Ed è probabile che prevenire una malattia neurodegenerativa, qualunque essa sia, sia più facile che curarla. Direi che in generale la prevenzione è con buona probabilità la strada da seguire, sostiene Goddard. Quando ci sono i sintomi potrebbe essere troppo tardi. verso una politerapia. Anche se esistesse una terapia basata sulla proteina tau, i ricercatori concordano che sarebbe solo parte della risposta. Una politerapia, che magari attacchi l'amiloide e la proteina tau allo stesso tempo, potrebbe essere l'unico modo per battere Alzheimer quando hanno iniziato ad accumularsi sia i filamenti tau che le placche di beta-amiloide, afferma Sigurdsson. Il governo degli Stati Uniti non ha ancora approvato studi clinici di politerapia. Ciascun farmaco deve dimostrare una sua efficacia prima che ne sia approvata la combinazione con un'altra terapia. Secondo Sigurdsson è però probabile che gli approcci in politerapia siano necessari e che prima o poi questi studi clinici saranno permessi. Stiamo andando in quella direzione, dice. Nonostante la lunga lista di terapie fallite, Goeder sostiene di essere ancora ottimista sulla possibilità che prima o poi si trovi una cura efficace per l'Alzheimer. Attualmente sono allo studio nuove idee e c'è sempre la possibilità di un colpo di fortuna, afferma il ricercatore, che sottolinea come tutto quello che sappiamo oggi è stato scoperto negli ultimi 35 anni circa. A farlo andare avanti, spiega, è la speranza che alla fine la sua ricerca sia d'aiuto per le persone che hanno questa malattia, o che possa permettere di prevenirla del tutto. Il fatto che finora nulla sia stato efficace indica che non ne sappiamo ancora abbastanza, commenta. Sigurdsson concorda che la ricerca sulla proteina tau prima o poi darà i suoi frutti. Sono ottimista, e con tutti i bersagli differenti che stiamo usando credo che potremo disporre di qualcosa che almeno rallenti la progressione della malattia, spero entro i prossimi 10 anni, conclude. 20 marzo 2020. Un fossile racconta l'alba dell'evoluzione degli uccelli. Un cranio fossile scoperto nei pressi di Maastricht, nei Paesi Bassi, e battezzato Asteriornis maastrichtensis, potrebbe rappresentare il più antico uccello moderno mai scoperto. È datato tra i 66,8 e i 66,7 milioni di anni fa e mostra alcune caratteristiche anatomiche ancora presenti negli attuali galliformi, un'ampia famiglia di specie che comprende i tacchini e i polli. Il reperto, descritto in un articolo su Nature da Daniel Field dell'Università di Cambridge nel Regno Unito e colleghi di una collaborazione internazionale, è una prova importante che gli uccelli moderni sono emersi non più un milione di anni prima dell'evento di estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene, che mise fine al dominio dei dinosauri sul pianeta, ma non all'evoluzione degli uccelli, che sopravvissero alla catastrofe. Il risultato fa luce sull'evoluzione primordiale del gruppo corona degli uccelli, cioè dell'insieme di tutte le specie di uccelli viventi e di tutti i loro ascendenti filogenetici, fino al loro ultimo antenato comune. Dalle dimensioni del cranio, gli autori stimano che l'uccello pesasse poco meno di 400 grammi. Questa dimensione relativamente piccola, insieme alla sua provenienza da sedimenti marini, indica che Asteriornis potrebbe essere vissuto sulla terraferma e lungo le rive del mare, mentre anatomicamente poteva essere una via di mezzo tra gli attuali uccelli acquatici e i moderni galliformi, soprattutto per il becco. Un'altra ragione dell'eccezionalità del fossile è che è stato ritrovato in Europa. I reperti fossili del tardo Cretaceo di uccelli provenienti dall'Europa sono estremamente scarsi, ha dichiarato John Jagt, ricercatore del Museo di Storia Naturale di Maastricht. La scoperta di Asteriornis fornisce alcune delle prime prove che quella europea è stata un'area cruciale nella storia evolutiva degli uccelli moderni. Come sottolinea Kevin Padian dell'Università della California in un articolo di commento pubblicato sullo stesso numero di Nature, restano ora da armonizzare le conclusioni di questo studio con quelle ottenute con le analisi molecolari basate sui tassi di mutazione del DNA, che situano cronologicamente l'emergere del gruppo corona degli uccelli tra 139 milioni e 89 milioni di anni fa. 18 marzo 2020. Ecco come gli odori fanno riemergere i ricordi. In una delle pagine più famose della letteratura mondiale, Marcel Proust descrive il potente meccanismo di rievocazione di ricordi di un passato remoto innescato da odori e profumi. È un fenomeno che molti hanno sperimentato e che ora potrebbe trovare una spiegazione in alcuni meccanismi cerebrali fondamentali in uno studio pubblicato sulla rivista Learning and Memory da un gruppo di ricercatori dell'Università di Boston. Nel modello attualmente più accreditato, noto come teoria del consolidamento dei sistemi, i ricordi vengono elaborati inizialmente nell'ippocampo per poi essere consolidati nella corteccia prefrontale, nella parte anteriore del cervello, perdendo molti dettagli. Questo spiega per esempio perché i ricordi tendono a confondersi col passare del tempo, e anche perché i soggetti con danni all'ippocampo spesso non sono in grado di formare nuovi ricordi, pur conservando i più vecchi, mentre le persone con danni alla corteccia prefrontale non ricordano il passato. Questo modello però non spiega perché molte persone ricordano particolari vividi di eventi anche a distanza di anni e perché i profumi, anch'essi elaborati nell'ippocampo, possono rievocare ricordi lontanissimi e che si consideravano perduti. Per approfondire la questione, Ramirez e colleghi hanno condotto una serie di esperimenti per alcuni giorni su topi di laboratorio a cui venivano somministrate delle scosse elettriche mentre erano esposti a un odore di mandorla. Dopo un giorno, gli animali venivano rimessi nella stessa scatola per evocare loro il ricordo dell'evento spiacevole. In questa situazione è emersa una significativa attivazione dell'ippocampo sia nei topi esposti all'odore sia in quelli del gruppo di controllo non esposti. A distanza di 20 giorni, invece, la stessa azione evocava un'attivazione nella corteccia prefrontale a conferma della teoria del consolidamento dei sistemi in entrambi i gruppi di topi. Ma il gruppo che era stato esposto all'odore di mandorla mostrava ancora una significativa attività cerebrale nell'ippocampo. Percepire l'odore durante la scossa ne aveva in qualche modo modificato il processo di consolidamento. Questa scoperta suggerisce che possiamo influenzare l'ippocampo a tornare attivo anche quando non ci aspetteremmo che lo sia perché il ricordo è troppo vecchio, ha spiegato Steve Ramirez, coautore dello studio. L'odore può fare da innesco per rinvigorire o ridare energia a quella memoria ancora ricca di dettagli. Gli autori sottolineano che il ruolo dell'odore nell'elaborazione della memoria non è ancora stato compreso pienamente. Un'ipotesi è che gli odori ritardino il passaggio di un ricordo alla corteccia prefrontale, preservandone così i dettagli più a lungo. In questo caso è sufficiente che l'odore sia presente durante la formazione del ricordo affinché questo mantenga la sua vivacità. In alternativa, è possibile che il ricordo che si sposta verso la corteccia prefrontale mantenga i dettagli più vividi dell'esperienza, che in seguito possono essere recuperati se la persona percepisce lo stesso input olfattivo. 17 marzo 2020. Il punto sulla ricerca di un vaccino contro Covid-19. Di Giovanni Sabato, Bill Oxford, fratto di Stock. Ci lavorano intensamente già a decine fra aziende e centri di ricerca, ma c'è poco da fare, il vaccino contro il nuovo coronavirus non è dietro l'angolo. Maria Elena Bottazzi, italiana cresciuta nel continente americano, specialista di vaccini al Baylor College of Medicine di Houston in Texas, riepiloga in una rassegna la situazione e le sfide da superare. Il vaccino dovrà innanzitutto offrire una protezione valida alle popolazioni più a rischio, quali i sanitari in prima linea esposti ad alti carichi virali, e gli anziani, che sono più a rischio se infettati, ma più difficili da proteggere per l'immunosenescenza che riduce la risposta alle immunizzazioni. Ma dovrà anche superare un altro problema, il cosiddetto immunopotenziamento, spiega Bottazzi a Le Scienze. Fin dagli anni 60 si è visto infatti che i vaccini contro vari virus respiratori, come il virus respiratorio sinciziale, possono indurre una risposta immunitaria eccessiva che, in caso di infezione, anziché prevenire la malattia, la aggrava, attaccando i tessuti stessi del malato. Decenni dopo, negli animali, si è visto lo stesso con alcuni vaccini contro la SARS. E poiché il nuovo coronavirus è molto simile a quello della SARS, bisognerà accertarsi che il vaccino nei suoi confronti non causi lo stesso effetto. Le ricerche, che impegnano già almeno una trentina di aziende e centri accademici, perseguono tre tipi di strategie. La più classica è l'uso di virus interi attenuati affinché siano capaci di moltiplicarsi ma non causino la malattia, oppure inattivati, cioè uccisi con calore o trattamenti chimici. I virus interi hanno il vantaggio di essere molto immunogeni, inducendo una forte risposta anticorpale, ma, come si è visto con la SARS, sono anche i più propensi a causare l'immunopotenziamento. Non pensiamo che non vadano studiati, ma bisognerà farlo con molta attenzione, evitando una corsa troppo rapida all'uso clinico prima di avere solide prove di sicurezza, dice Bottazzi. Altri centri lavorano sui vaccini a subunità, che non somministrano l'intero virus ma solo un suo componente. Come già si faceva per la SARS, si somministra la proteina spike, quella con cui il virus si lega al recettore cellulare per indurre anticorpi contro di essa e bloccare il legame, dice Bottazzi. In qualche caso, però, si è visto che anche la sola proteina spike induce l'immunopotenziamento indesiderato. Per questo motivo noi lavoriamo in consorzio con il New York Blood Center, dove nel 2003 hanno preso dal virus della SARS la proteina spike e hanno studiato come ridurla il più possibile fino a tenere solo il pezzo più immunogenico, la regione della proteina con cui il virus si lega al recettore nelle cellule umane, ed entra, spiega Bottazzi. Gli studi sugli animali hanno mostrato che questo frammento stimola un'elevata immunità, che protegge dal virus, senza causare l'immunopotenziamento. Ora stiamo iniziando a fare la stessa operazione con il virus attuale. Ma intanto pensiamo che varrebbe la pena provare il prodotto che già abbiamo, perché il nuovo coronavirus ha molte analogie con quello della SARS. Sono virus molto omologhi geneticamente, si legano allo stesso recettore sulle cellule e mostrano oltre l'80% di omologia di aminoacidi nel dominio della spike con cui si legano. Anche la struttura thread dei due virus si sta rivelando molto simile. E il siero preso da persone infettate da SARS in laboratorio neutralizza il nuovo virus. Allora, dato che abbiamo già in freezer un prodotto che ha superato bene gli studi di laboratorio e sugli animali, ed è di qualità adatta agli usi umani, vale la pena provare subito anche questo, dice Bottazzi. La terza via a cui lavorano diverse aziende importanti, anche in Italia, è la più innovativa, quella dei vaccini a RNA o a DNA. In questo caso si inietta come vaccino un frammento di DNA o RNA del virus, che contiene le istruzioni per produrre la proteina virale spike. Le cellule umane quindi la producono, suscitando la risposta immunitaria. Almeno in teoria. Alta velocità per i vaccini di Alan Adere. In questo metodo infatti ha il grande vantaggio della velocità. A gennaio, a una sola settimana dalla pubblicazione della sequenza del nuovo coronavirus, l'azienda statunitense Moderna ha prodotto il primo RNA candidato a divenire un vaccino, e in questi giorni sta iniziando a sperimentarlo sui primi volontari umani. Questa tecnica ha però anche uno svantaggio, anche se risale agli anni 90 e ha dato buoni risultati nei topi, finora nell'uomo non ha mai funzionato. L'organismo deve fare un notevole lavoro, dal DNA deve sintetizzare l'RNA e poi la proteina, che poi deve essere presentata in modo efficace alle cellule immunitarie per suscitare la reazione. È più complicato che iniettare direttamente la proteina già impacchettata col giusto adiuvante, dice Bottazzi. Ora, con le ultime innovazioni biotecnologiche, i risultati umani stanno migliorando e quello per Covid-19 potrebbe essere il primo vaccino ottenuto così. Ma bisogna stare attenti a non farsi abbagliare dalle novità. Noi e altri usiamo proteine ricombinanti che sono facili ed economiche da produrre e ci hanno dato molti vaccini già in uso. Con queste nuove tecnologie, sia la complessità sia i costi e i problemi di brevetti potrebbero rendere difficile l'accesso ai vaccini ai paesi meno ricchi. Un tatuaggio multistrato per i vaccini abbina lo stesso discorso vale per gli adiuvanti, quelle sostanze che si aggiungono al vaccino per aumentare la risposta immunitaria, aiutando per esempio i più anziani a produrre anticorpi a sufficienza, ma devono evitare le reazioni eccessive descritte prima. Ci sono tante formulazioni promettenti, che sollecitano meccanismi immunitari diversi, ma spesso sono care. Noi abbiamo visto che con l'idrossido di alluminio, che è l'adiuvante più usato, sicuro ed economico, otteniamo una buona risposta con il minimo immunopotenziamento, spiega Bottazzi. I trial e i tempi, anche le più avanzate tecnologie per arrivare al prodotto candidato, e la rapidità degli studi sugli animali, non possono però abbreviare i tempi dei successivi studi umani, indispensabili per verificare la sicurezza e l'efficacia del vaccino. Nei casi migliori questi studi possono richiedere un anno e mezzo, seguito dall'esame dei risultati da parte delle agenzie di regolazione, e non sono all'orizzonte grandi scorciatoie per tagliare ancora di più questi tempi già molto stretti e che presuppongono che tutto vada per il meglio e il vaccino si mostri subito valido e sicuro. Per varie malattie si usano i modelli di infezione umana controllata, Alcune persone vaccinate vengono infettate in clinica con una variante del patogeno resa poco pericolosa. Per studiare l'effetto del vaccino in condizioni controllate, per esempio sapendo esattamente la quantità di patogeno infettante, questo accelera i tempi degli studi, spiega Bottazzi. Per il nuovo coronavirus, che richiederà particolare attenzione alla sicurezza per il rischio dell'immunopotenziamento, parecchi esperti ipotizzano poi tempi molto più lunghi. Secondo me entro l'anno conosceremo la sicurezza dei primi prodotti e forse qualcosa sulla risposta anticorpale che inducono, ma non avremo un prodotto approvato. Magari agli inizi ne avremo uno indicato per gruppi limitati, come gli operatori sanitari, ma per averne uno di uso generale penso che serviranno almeno 3 o 4 anni. Sempre che ci si arrivi, dice Bottazzi. I titoli che si leggono spesso in questi giorni, come entro l'estate il vaccino sarà pronto, si riferiscono quindi ai candidati che devono iniziare tutta la trafila delle sperimentazioni umane, non al vaccino pronto all'uso. Il vaccino sarà una soluzione di lungo termine, ora l'essenziale è trovare test diagnostici rapidi e terapie efficaci. Ma in prospettiva è importante. E anche se non abbiamo ancora ottenuto fondi per sperimentare sull'uomo il nostro prodotto, anche perché è stato sviluppato contro la SARS e non contro Covid-19, noi crediamo che valga la pena di provarlo e stiamo cercando i finanziatori, dice Bottazzi. Più in generale, visto che in questo secolo tra SARS, MERS e Covid-19 abbiamo avuto un'epidemia da coronavirus ogni decennio, secondo Bottazzi e colleghi varrebbe la pena di pensare a un vaccino universale contro i beta coronavirus. Per ora è solo un'idea teorica, ma vedendo quanto sono simili questi virus, sia quelli passati nell'uomo sia quelli dei pipistrelli selli, sembra sensato pensarci.